Abbiamo terminato la scorsa puntata con uno slogan che afferma quanto segue. La probabilità è la nostra vera guida nella vita. Trovate questo slogan a pagina 56 delle dispense, cui vi rimando. Lo slogan non è mio, l'ha inventato un vescovo e teologo inglese, Joseph Butler, vissuto nella prima metà del Settecento, grosso modo contemporaneo di Bayes, il quale Butler non portò grandi sviluppi alla teoria della probabilità, anzi non ne portò alcuno, ma si interessò della natura della nostra conoscenza e della conoscenza di Dio, arrivando alla conclusione che mentre Dio conosce tutte le cose con certezza, data la sua onniscienza, gli esseri umani non hanno questa onniscienza, per cui, secondo Butler, per noi esseri umani la probabilità è la vera guida della vita. Scrisse queste cose in The Analogy of Religion, un libro pubblicato nel 1736, che ebbe una certa fama, ma il suo motto è diventato forse uno dei motti più citati nell'epistemologia bayesiana del secolo scorso, cioè del Novecento, e continua ad essere citato da persone che non hanno alcun interesse per la teologia e tantomeno per Butler, ma che hanno trovato in questo detto, in questo slogan, un'etichetta meravigliosa per la teoria delle decisioni razionali, che è una teoria della razionalità pratica basata sul concetto di probabilità. Questa teoria, tanto per cambiare, dobbiamo attribuirla, almeno in germe, a Pascal e alla sua famosa scommessa su Dio, di cui avremo occasione di parlare. Per motivi didattici, diciamo, è meglio però illustrare la teoria delle decisioni con un esempio tratto dalla vita quotidiana. Immagino che Tizio sia un tipo che si appresta a fare una passeggiata e che deve decidere se uscire con l'ombrello oppure no. Naturalmente scruta il cielo per capire quanto è probabile che piova. E qui nel mio esempio immagino che attribuisca alla probabilità di pioggia il 30% e alla probabilità che non piova il 70%. Trovate queste probabilità a pagina 57 in simboli P, probabilità. P di piove uguale 0,3 e P di non piove uguale 0,7. Naturalmente queste probabilità influiranno sulla decisione di Tizio di uscire con l'ombrello o senza ombrello, ma non la determineranno in pieno. Da sole non bastano a determinare l'azione di Tizio, la decisione di Tizio. La decisione di Tizio infatti è determinata dalle sue probabilità soggettive sugli stati del mondo, stati che non controlla, stati che sono incerti, non può decidere se pioverà o meno, può solo limitarsi a attribuire una probabilità a queste due ipotesi. Non dipenderanno, dicevo, solo da queste probabilità, ma anche da quelle che nella teoria delle decisioni vengono chiamate le utilità di Tizio, vale a dire quanto Tizio ritiene desiderabile un risultato o l'altro delle sue possibili azioni. Concentriamoci su una delle due azioni, che è portare l'ombrello, l'altra azione è non portare l'ombrello. Se Tizio porta l'ombrello, si possono verificare due casi, due risultati, che dipendono dall'azione di Tizio, che porta l'ombrello, e dallo stato del mondo, può piovere oppure no. Nel primo risultato pioverà, e quindi Tizio passeggerà riparandosi con l'ombrello. Nel secondo risultato non pioverà e l'ombrello sarà solo d'impaccio. Cosa è meglio, cos'è più desiderabile per Tizio tra questi due risultati? Occorre, purtroppo per lui, se vuole prendere una decisione razionale, attribuire dei numeri alla desiderabilità di questi risultati. E io ho immaginato che Tizio preferisca il primo risultato, vale a dire uscire con l'ombrello quando piove, al secondo, uscire con l'ombrello quando non piove. E addirittura ho attribuito questo risultato al primo l'utilità 25, la vedete lì, nella pagina, sempre nella stessa pagina, 56, dove vedete U maiuscolo, parentesi, ombrello, virgola, piove, che vuol dire l'utilità di uscire con l'ombrello quando piove, uguale 25. Mentre l'utilità di uscire con l'ombrello quando non piove, la vedete indicata in modo simile, U maiuscolo, parentesi, tonda, ombrello, virgola, non piove. L'utilità di uscire con l'ombrello quando non piove è 10. Devo ammettere che queste, diciamo, desiderabilità sono soggettive, riguardano Tizio, ma Tizio in fondo sono un po' io, cioè è autobiografico questa storiella su Tizio, perché mi accade di perdere molti ombrelli e li perdo sempre nella stessa maniera. Esco con l'ombrello, ho ombrelli molto belli, non piove, è sereno e dimentico l'ombrello da qualche parte. E quindi questo è dannoso naturalmente, per cui se esco con l'ombrello preferisco che piova. Ecco perché ho messo 25 nel caso che piova e solo 10 nel caso che non piova, ma è evidente che altri esseri umani, altre persone potrebbero avere preferenze diverse e utilità diverse. Bene, a questo punto io ho definito l'utilità solo sui due possibili risultati dell'azione di uscire con l'ombrello. So anche la probabilità della pioggia e della non pioggia, ma a questo punto, sulla base di questi dati, quanto è buono per me, quanto è appropriato uscire con l'ombrello? Secondo una regola della teoria delle decisioni razionali, regola inventata e formulata in modo un po' così ellittico, un po' breve, un po' implicito da Pascal, e questa regola comunque è stata accettata da tutti, e poi finalmente verso la metà del Novecento, un genio puro della matematica, von Neumann, dimostrò che questa regola era giusta sulla base di alcuni assiomi che riguardavano le preferenze. Bene, allora la bontà di uscire con l'ombrello è misurata dalla sua utilità attesa, e che è un termine nuovo che mi appresto ad introdurre e che in singolo è indicato con U parentesi, ombrello, chiusa parentesi, cioè l'utilità di portare l'ombrello. E l'utilità di portare l'ombrello viene definita, vedete la formula al centro della pagina, come la media ponderata delle utilità dei due risultati che abbiamo visto, portare l'ombrello quando piove e portare l'ombrello quando non piove. La formula è questa. U di ombrello, l'utilità di ombrello uguale la probabilità di pioggia per l'utilità di portare l'ombrello quando piove, più la probabilità di non pioggia per l'utilità di portare l'ombrello quando non piove. In sostanza, abbiamo una somma dove le utilità dei due possibili risultati dell'azione, cioè U ombrello virgola piove, U ombrello virgola non piove, vengono pesate, si dice così, per le probabilità che questi risultati si verifichino, pesate, cioè moltiplicate. In definitiva, le due utilità vengono moltiplicate per la probabilità dei corrispondenti stati di natura, vale a dire piove e non piove. Se noi adesso sostituiamo nella formula che vediamo al centro di pagina 56 le utilità e le probabilità che compaiono in questa formula con i loro valori numerici che abbiamo appena dato, troviamo che l'utilità dell'ombrello è uguale a 0,3 per 25 più 0,7 per 10, uguale 14,5. 14,5, se ci pensate, è un numero a metà via, nel mezzo tra 25 e 10, ma è più vicino a 10, perché è più probabile che non piova. Le medie sono sempre in mezzo, da qualche parte in mezzo ai due estremi. 14,5. Quindi con il procedimento che abbiamo appena illustrato, Tizio può, se proprio vuole, e non sto sostenendo che tutti i tizi del mondo facciano questi calcoli, anche se forse agiscono istintivamente come se facessero questi calcoli. In ogni caso, se sono razionali, dovrebbero fare questi calcoli. Bene, Tizio, con lo stesso procedimento può determinare anche l'utilità attesa di non ombrello, di uscire senza l'ombrello, anche se qua i numeri non li abbiamo dati e quindi voi potete mettere i numeri che volete e fare la vostra scelta. Se Tizio è razionale, sceglierà l'azione con la maggiore utilità attesa. E questo è un criterio di razionalità pratica, che è noto come regola di massimizzazione dell'utilità attesa. Ed è il principio fondamentale della moderna teoria delle decisioni. E allora finiamo l'11.2, il capitolo 11.2, con questa mia riformulazione del motto di Butler, che dice: la massimizzazione dell'utilità attesa è la nostra vera guida nella vita. Ed ecco dunque mostrato come l'epistemologia bayesiana, lo studio della nostra razionalità cognitiva, di come possiamo valutare la probabilità delle diverse ipotesi, non serve solo a disciplinare le nostre conoscenze quotidiane, scientifiche, mediche, ma serve anche a fornirci uno dei mattoni essenziali per agire bene, uno dei mattoni essenziali per la razionalità pratica, e l'altro mattone è costituito dalle utilità. Utilità che forniscono una rappresentazione numerica dei nostri fini, dei nostri desideri, o per dirla col termine dei teorici delle decisioni, delle nostre preferenze. Orbene, si era detto che la teoria delle probabilità sviluppata da Pascal è nata tra zolfo e incenso, tra l'odore sulfureo dei casinò dell'epoca, un po' peccaminosi per mille motivi, e l'incenso delle chiese cattoliche, dove Pascal cominciò a trascorrere molto tempo dopo aver abbandonato il libertinaggio dei suoi amici. Per pura curiosità, prima di abbandonare lo zolfo, vediamo qual era il problema, giusto un cenno, ma non ho resistito alla tentazione di metterlo per dare l'idea di come tutti noi conosciamo un dado e sappiamo che se è simmetrico tutte le facce hanno uguale probabilità di uscire, ma non abbiamo di solito, a meno che non siamo giocatori di dadi, l'idea di quanto raffinate fossero le scommesse dei giocatori di dadi. Bene, allora dovete sapere, come vedete a pagina 57, che tra il 1652 e il 1654, quindi 2 anni di vita di un Pascal che era quasi trentenne, Pascal partecipò intensamente alla vita mondana, frequentò diversi amici con i quali si dedicava al gioco d'azzardo e ad altre attività che qua non merita dire. Uno di questi amici era questo Antoine Gombeau, cavaliere d'Omeret, noto come cavaliere d'Omeret. Turbato da un periodo di scarsa fortuna al gioco, nel 1654, Demeret pose a Pascal alcuni difficili quesiti sul gioco d'azzardo. Il più famoso è questo, ve lo leggo così. Potete cercare di calcolare da soli questa probabilità. Si chiese il cavaliere Demeret, chiese a Pascal: la probabilità che esca almeno un 6 su 4 tiri, lanciando un dado alla volta, è identica oppure no alla probabilità che escono almeno 2 6 su 24 tiri, lanciando 2 dadi alla volta? Roba da farsi veramente esplodere la testa. Infatti Pascal ebbe difficoltà ad affrontare questo problema e avviò quel carteggio con Fermat, da cui nasce poi il calcolo delle probabilità. Bene, finito l'epoca dello zolfo, entriamo nell'epoca dell'incenso, di un Pascal alla ricerca della fede e alla sua opera postuma Pensieri, Le Pensées, pubblicata nel 1670, quando lui era morto. Pascal morì giovane, credo 39 anni. E queste riflessioni sul cristianesimo, tutte molto interessanti, belle, un'opera che non dovrebbe essere letta prima di morire, ma presumibilmente anche in giovane età, io mi pento, letta troppo tardi, viene illustrata in quest'opera la famosa scommessa su Dio, cioè la scommessa consistente nella decisione, perché le scommesse sono decisioni, se credere in Dio oppure no, dove la credenza in Dio deve essere intesa in senso pragmatico, cioè credo in Dio se adotto una condotta di vita cristiana. Come analizza questa scommessa Pascal? Lo vedremo la prossima puntata.